Vogliamo aprire la Bibbia a Luca 19, versetto 11. Questa mattina parleremo della fedeltà. Cantiamo col canto, no? Santità, santità, e poi fedeltà, fedeltà è quel che vuoi da me. E il Signore vuole fedeltà da noi. Lui richiede, la parola di Dio dichiara che quando abbiamo accettato Gesù Cristo nella propria vita, per il sacrificio di Cristo siamo stati liberati dall'ira di Dio, no? Noi non saremo oggetti del giudizio di Dio, Dio a causa di Cristo ci ha perdonati i nostri peccati e quindi noi non saremo giudicati con i non credenti, no? Riguardo la nostra salvezza, perché siamo salvati per grazia e un dono che Dio ci offre per mezzo di Gesù Cristo. Però, e alcuni credenti non sanno questo, ognuno di noi un giorno noi dovremo stare davanti a quello che viene chiamato in greco il trono Bema. Non il trono dell'ultimo quando Dio apre i libri e chi non era scritto nel libro della vita venivo gettato nello stagno di fuoco. È un altro giudizio che sarà unicamente per noi credenti. E noi saremo giudicati dal Signore come abbiamo vissuto la nostra vita qui sulla terra. E qui in Luca 19 Gesù racconta una parabola che ci insegna questo concetto, questo fatto. Vogliamo leggere dal versetto 11. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Quindi ancora i discepoli, anche le folle, loro credevano che il Messia doveva portare un regno umano lì sulla terra, che Gesù sarebbe il re, che Pietro sarebbe il primo ministro. No? E Giovanni e Giacomo volevano essere ministro dell'agricoltura o qualcosa del genere, no? Noi scacceremo i romani e saremo noi con Gesù seduti sui troni a governare Israele. Ma qui Gesù racconta questa parabola per chiarire la cosa, che il suo regno sulla terra ci vorrà ancora tanto, tanto tempo. E quindi racconta questa storia. Disse dunque in versetto 12: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Quindi questo uomo nobile secondo voi chi è? Gesù. Gesù sta insegnando, guarda che io andrò via e andrò in un posto molto lontano, cielo, più lontano di questo dalla terra non si può andare. E anche lontano nel senso di tempo, andrò via per un bel pezzo, però sto dando un incarico alla mia sposa, alla mia chiesa, prima che io tornerò. Quando tornerà il Signore? Ancora non è tornato e sono passati 2000 anni fa. In Apocalisse 11, girate lì un attimo, tenete un dito sempre in Luca, Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suona la tromba e si fecero grande voce nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signore nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani che sedevano davanti a Dio sui loro troni si prostravano sulla loro faccia e adorarono Dio, dicendo: noi ti ringraziamo, Signore Dio onnipotente, che sei, che era e che hai da venire, perché hai preso in mano il tuo grande potere e ti sei messo a regnare. Le nazioni si erano adirati, ma è giunto la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelle che distruggono la terra. Allora si apparse nel cielo il Tempio di Dio, e in esso apparve l'arca del suo patto, e ci furono lampi, voci e tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine. Wow! Quindi Cristo tornerà. tornerà per giudicare il mondo, e tornerà qui, anche qui in Apocalisse versetto 11-18, dice per dare premi ai suoi servi, ai profeti e ai santi. Noi entriamo in quella categoria? Sì o no? Siamo santi per quello che Gesù ha fatto? Quindi il Signore tornerà e ognuno di noi dovremo rispondere al Signore. E Lui mi chiederà: Craig, cosa hai fatto con quello che io ti ho affidato? Torniamo in Luca 19, perché in questa parabola delle 10 mine, il Signore, versetto 13, e chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Quindi anche per noi questo comandamento, darti da fare, Craig, darti da fare, Silvana, darti da fare, fratelli di Montebelluna, finché io tornerò. Qui in questa parabola lui dà 10 mine, quindi 10 monete, a 10 servi. Questa cifra monetaria era equivalente a 3 giorni di lavoro. Quindi voi fate i calcoli, quanto guadagnate in 3 giorni? 300.000 lire? Non lo so. Quindi ha affidato 10 servi questi 10 soldi. Questo è diverso dalla parabola dei talenti in Matteo 25, dove lì il Signore dà a ogni servo, dà alcuni talenti, 10 talenti, altri 5 talenti, che sono sempre una quantità monetaria. Ma lì è un po' diverso, perché in Matteo 25 parla del fatto come ognuno di noi abbiamo doni diversi, abbiamo cose diverse. E quindi il Signore ha affidato a ognuno di noi doni diversi, cose diverse, e il Signore ci giudicherà secondo la nostra fedeltà in quello che Lui ci ha affidato, le nostre capacità, abilità. Io non sono capace di suonare il pianoforte come Vincenzo, io vorrei essere capace, perché a me è una cosa bellissima, specialmente il pianoforte acustico, cioè desidererei tanto, ma non ho le capacità, e quindi il Signore non mi giudicherà secondo questo, no? Craig, non hai suonato bene, ma non sono capace. Ma qui in Luca 19 è scritto che a ogni servo viene dato una moneta uguale. Che cosa il Signore ha dato a ognuno di noi in una misura uguale? Cosa ci ha affidato? Ognuno di noi, se siamo americani, sudamericani, africani, europei, la fede, la salvezza, il Vangelo, il suo figlio, no? Io non ho più di Gesù di voi, perché Dio non è rispettore di persone. E quindi qui il Signore affida ogni suo servo una cosa uguale, uguale per tutti. E io credo che parla proprio del Vangelo, del suo figlio. Il Signore, io non so perché, no, nella sua infinita grazia e benignità, ha deciso di fidare suo Spirito Santo a un povero peccatore come me. È un paradosso, no? Un Dio tre volte santo. Il Signore ci ha affidato una cosa molto grande, se stesso. Ci ha affidato la sua parola. E anche se qui il Signore ha dato 10 mini a 10 servi, in questa parabola viene raccontato solo di 3 servi che vengono da Lui. E quindi vogliamo vedere tutti e 3. Versetto 13, chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi. Questo, quello che dicono, ti suona familiare questa frase? Qualcuno sa dove è scritto nel Vangelo questo? È scritto quando Pilato aveva Gesù davanti alla folla e lui disse: vostro re, ricordate adesso? E loro cosa hanno detto? Noi non abbiamo altro re che Cesare. Quindi anche qui Gesù stava profetizzando la sua morte, come sarebbe rigettato dal popolo di Israele. Versetto 15: ora quando fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali avevo dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Quindi, come ho detto all'inizio, ognuno di noi, se siamo un figliolo o una figliola di Dio, un giorno staremo davanti al Signore da solo e noi risponderemo. E il Signore ci chiederà: Craig, Angela, Alessandro, cosa hai fatto con questo tesoro che io ti ho affidato? L'hai trafficato, quello che ti ho dato? E in versetto 16 vediamo il primo servo. Allora si fece avanti al primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Quindi questo servo è stato molto fedele, il Signore ha affidato una mina e lui ha fatto moltiplicare 10 volte. Non sta parlando del denaro che il Signore dice: io ti ho fidato un euro, devi farmi 10 euro. Sono cose spirituali, no? Quel tesoro che Dio ha messo in te, tu hai trafficato. E in versetto 17: ed egli disse: bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cose minima, ricevi il governo su 10 città. Noi avremo recompense nell'eternità e non dobbiamo pensare che sono cose da nulla, che non valgono niente. Saremo tutti salvati ugualmente. Ma in paradiso, chi è stato più fedele qui sulla terra a servire il Signore sarà anche affidato maggior responsabilità, maggior non so che cosa, magari una maggior vicinanza al Signore. Alcuni suppongono questo, che chi cammina vicino al Signore qui, anche in cielo camminerà più vicino. Non so per voi, ma io voglio essere in prima fila. Amen. Non voglio essere indietro a tutti a dire: sì, vedo il Signore là al trono lontano. Io voglio essere lì vicino ai 24 anziani sul mare di vetro. Voglio vedere e voglio che dice a me, come questo primo servo: bene, servo buono. Anche nel Vangelo di Matteo Gesù disse: ben fatto, servo fedele. Dio non vuole, secondo me non interessa tanto se io so cantare bene o suonare la chitarra, o se sono un bravo predicatore, o se sono ricco, o questo o quello, ma Dio vuole che sono fedele in quello che Lui mi ha dato. È bello stare qui al caldo, no? Amen. Come questa è la prima domenica fredda, e l'anno scorso Nino ogni domenica veniva qui un'ora prima per accendere la stufa e io ho detto: non so se verrà o non verrà, quindi sono venuto qui io. E quando ho acceso la stufa, quando stavo andando via, lui è arrivato qui per accendere la stufa, però non l'ho detto lui di farlo. Lui dentro di sé ha detto: l'ho fatto l'anno scorso, lo faccio anche oggi. È bello essere caldo, che qualcuno è stato fedele. Ma immaginate che lui non è stato fedele e io mi ero scordato, arriviamo qui alle 10:30 e un frigorifero. Non è tanto bello, neanche per i bambini. Dio vuole la fedeltà da noi. Vuole che siamo fedeli in quello che lui ci ha affidato anche in questa comunità. E questo primo servo, bene servo fedele, servo buono. Tu eri fedele in quella piccola cosa che ti ho affidato, allora qui 10 città. Tu eri fedele in quella piccola cosa, pulire la chiesa, fare la riunione dei bambini, a venire alle prove, andare a evangelizzare. Era una piccola cosa che hai fatto per me, ma io ti do 10 città per regnare. Avrai potere e autorità su queste cose. Il secondo servo, in versetto 18, poi viene poi il secondo dicendo: Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Egli disse anche a costui: tu pure sei capo di 5 città. Avete notato una piccola differenza? Lui ha sfruttato 5 da questa una mina e il Signore ha dato lui in proporzione di quello che ha fatto. Io ti do anche 5 città, però manca una cosa. Cosa manca? Bene servo buono. Era un credente, sì, che ha fruttato quello che il Signore ha fatto, ma non ha fatto bene come il primo. Sì, hai fatto buono. Qua 5 città. E poi arriviamo all'ultimo, in versetto 20. Viene poi un altro che dice: Signore, ecco la tua mina che io ho tenuto riposto in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato. E il suo Signore gli disse: ti giudicherò delle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che io sono, che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse. Dissi poi ai presenti: toglieteli la mina e dateli a colui che ha 10 mine. Spero che nessuno di noi sarà in quest'ultima compagnia. No? Servo malvagio, io ti ho dato una cosa e non hai fatto niente. I primi due servi, quando il Signore li richiede conto di quello che hanno fatto, riconoscono: Signore, la mina è tua. E io lo vedo un po' così, la mia vita è tua. Perché in realtà il Signore ci ha dato ogni cosa. Siete d'accordo? Anche il battito del cuore. Il tuo cuore non farà un altro battito se non per la volontà di Dio. Quel respiro il Signore me l'ha dato in questo momento. A volte noi nell'orgoglio umano, io ho fatto, io questo, io ho lavorato, guadagnato, ho fatto questo e quell'altro. Ma dovremmo riconoscere, chi sta seguendo lo studio di Daniele, Dio disse al re Belshazzar, il nipote di Nebucadnezzar: tu non sai che anche il tuo alito è nelle mani dell'Eterno. Quindi questo ultimo servo ha nascosto. E una cosa qui, i servi infedeli, anche credenti infedeli, vediamo una cosa molto comune. Cosa dice questo servo? Ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato, mieti ciò che non hai seminato. Quindi in poche parole, almeno io lo vedo così, ha cominciato a tirare fuori le scuse, no? In pratica è colpa tua che io non ho fatto niente, no? Ma cari fratelli, questo non reggerà nel giorno di giudizio. Tu non puoi dire: è colpa del pastore, è colpa degli altri fratelli perché non hanno avuto amore, perciò io non ho più, sono andato più in chiesa, no? Un servo malvagio ha sempre scuse e dà la colpa sempre agli altri. E anche questo servo ha cominciato: in pratica è colpa tua, tu sei severo e quindi non ho fatto niente. Non solo non ho fatto niente, ho nascosto quello che tu mi hai dato. Questo è un po' un credente super spia, no? Un credente in borghese, no? Secondo voi ci sono credenti in borghese? No! Perché uno che crede deve dimostrare il suo credo. Voi avete un detto: razzoli bene, no, predichi bene e razzoli male. Quindi tu parli bene, ma la tua vita nega quello che dice. Il Signore vuole che la nostra vita parla di sé. I tuoi colleghi sanno che sei un credente, i tuoi parenti. È una cosa che spaventa anche me, no? Che noi abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio. Dio ci ha affidato il suo figlio, ci ha affidato il Vangelo. E Dio ci ha posto dove lavoriamo, Dio ci ha posto nel quartiere dove viviamo. E in un certo senso noi daremo conto al Signore un giorno. In versetto 23 il Signore dichiara a questo servo: perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con interesse. Quando stavo pregando e meditando su questo versetto e chiedevo allo Spirito Santo: ma perché il Signore ha detto questo? No? Gli altri due servi hanno trafficato il denaro, hanno lavorato per il Signore, per moltiplicare i denari. E qui il Signore disse a quest'ultimo servo: potevi almeno mettere in banca. E quando stavo meditando su che cosa significava, come il Signore mi ha parlato, il fatto che a volte noi pensiamo il predicare il Vangelo, no, annunziare, è una cosa... Anche io ho avuto questo problema all'inizio della mia conversione. Io ritenevo che era mia responsabilità di convertire le persone. Alcuni di voi vi sentite così? Il predicare è come questo grande peso sopra la mia testa, no? Che è mia responsabilità di convertire le anime. Ma non è così. Lo Spirito Santo fa convertire le anime. Il nostro compito è semplice. Gesù ha detto: se tu basta che tu depositava il tesoro. Quando tu vai in banca a depositare soldi, cosa fai in pratica? Tu affidi a un altro, no? Non è una cosa difficile. Avete mai sudato andare in banca? No? Silvana, questa mattina sono stato in banca, mamma mia. Che stanchezza. Dopo pranzo devo fare la nina nana perché è stato faticoso, no? A mettere i soldi sul banco. È difficile? È solo affidare a un altro quello che tu hai. È questo che il Signore richiede da noi. Non dobbiamo avere questo peso che è la mia responsabilità a convertire le persone. Questo non è la mia responsabilità. Alcuni riceveranno il Vangelo, alcuni rigetteranno il Vangelo. Quando noi andiamo a evangelizzare anche a Feltre l'altra sera, la maggior parte delle persone magari ci hanno fatto così, no? Ma il Signore ha detto che sarebbe così. E la cosa buona di conoscere è che anche il Signore hanno fatto così. Anche in questa parabola i suoi stessi cittadini li hanno rigettato. Non vogliamo che tu regni su di noi. Però la cosa bella è che alcuni riceveranno. Nostro compito è di depositare quel tesoro, di seminare. Questo sì è la nostra responsabilità, di dare la parola di Dio a quelli che sono vicino a noi, di parlare. Poi i risultati sarà fra loro e Dio. Nostro compito è di annunziare: Dio ti ama, il Signore è morto per te, i tuoi peccati possono essere perdonati. Tu puoi avere la vita eterna. Non è difficile, fratelli. È un messaggio molto semplice e molto bello anche. Dio ti ama. Dio ti ha amato così tanto che ha mandato suo figlio a morire in croce anche per te. Non è una cosa pesante, legalistica. Se tu crederai in Gesù sarai salvato. È un grande privilegio che abbiamo e dobbiamo vederlo così. Ah, il pastore ha detto domenica che dobbiamo evangelizzare. Oh, adesso vado con questo fardello, allora evangelizzerò i miei colleghi. No, non è così. È un privilegio. Voglio che immaginate un attimo che Carlo Ezzelio Ciampi, il presidente della nostra Repubblica, amen, voglio che immaginate che ti arriva una lettera a casa domani, lunedì ti arriva in posta una lettera e proprio sopra c'è il sigillo del Presidente della Repubblica e dice: caro Eduardo o o caro Silvano o caro Angela, io ho questo importante messaggio che devo mandare a George Bush lì a Washington DC, e ho scelto te per portare questo messaggio e affidare nelle mani del Presidente degli Stati Uniti. Saresti contento? Sarebbe un onore, no? Mamma mia, fra tutta l'Italia il Presidente della Repubblica ha scelto me di essere un rappresentante dell'Italia e di portare questo importante messaggio a questa altra persona. Io sono convinto che sarebbe scritto nei giornali, che noi andremo in giro a dire a tutti: sai cosa mi hanno dato? Sai che sto andando a Washington DC a portare una lettera per il Presidente della Repubblica? Lo diremo a tutti, no? Allora abbiamo un messaggio molto più bello di qualsiasi lettera che un presidente potrebbe mandare fra di loro, e abbiamo un presidente, un re molto più grande di Carlo Eusebio Ciampi, il re dei re, il creatore dell'universo. Quindi Gesù dichiarava: basta che tu depositava, e quel deposito avrebbe fruttato interesse da solo. Quando tu metti i soldi in banca, devi sudare per farlo guadagnare interesse? No? Non devi fare niente. Tu non devi fare niente, devi solo depositarlo. E anche noi credenti dobbiamo solo seminare o depositare la parola del Signore nella vita degli altri. Adesso avremo i calendari, potete regalare un calendario, al minimo questo. Sarebbe meglio che parli, apri la tua bocca. Tante volte siamo bravi, bla bla bla, a dire: quello ha fatto così. Per quelle cose dovremmo tacere e dovremmo aprire la bocca e dire: sai, il Signore ti ama. Quante persone bisognose sono. Feltre, abbiamo conosciuto questo uomo che, diciamo, vive come un vagabondo, ha perso la figlia a causa del suo peccato, in fondo. La sua bambina è affidata a un collegio, un orfanotrofio. Io non sapevo neanche che esistesse, ma qui vicino a Feltre c'era un orfanotrofio. E mi ha raccontato che ci sono tanti bambini là, che sono stati abbandonati dai genitori. E io pensavo: ma cosa sarebbe terribile? Cioè, io ringrazio Dio che sono cresciuto almeno fino a 15 anni con due genitori che amavano e amavano me. E anche dopo il divorzio dei miei genitori, sempre avevo la mamma, il padre, l'amore loro, anche se loro si erano divisi. E io pensavo: ma come sarebbe terribile di essere una bambina di 8-9 anni e essere buttato in questo posto da solo con gli estranei, essere lontano da mia mamma e padre, no? Mi viene da piangere adesso solo pensare. Ci sono tante persone che hanno bisogno del Signore. Questo uomo, Gesù può aiutarlo. Gesù può liberarlo dalla droga e dell'alcol. Io lo so, in prima persona. Ci sono tante persone che ci circondano e hanno bisogno del Signore. Lui è l'unica cosa di cui hanno bisogno. Ma noi dobbiamo depositare. In Isaia 55, versetto 10 e 11. Isaia 55, versetto 10. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscito dalla mia bocca. Essi non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero, realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. È una bella promessa qui. La parola di Dio viene paragonata alla pioggia. E penso che tutti noi che siamo credenti possiamo dire un grande amen che la parola è una pioggia nella nostra anima. Allora perché tenerla per noi, questa bella acqua? È un seme che fa diventare pane, pane della vita. E il Signore qui dice: la mia parola è potente, voi dovete solo darlo. Semina la mia parola. Profetizzi dove lavori. Profetizzare in Primo Corinzi non solo vuol dire durante la lode di scuotere un po' e dire così dice l'Eterno. Profetizzare è quello che io sto facendo in questo momento. Profetizzare vuol dire anche solo predicare semplicemente la parola di Dio. Quando tu vai per la strada e i tuoi colleghi li parli del Signore, biblicamente stai profetizzando. In Atti 11, versetto 1, questo è appena dopo che l'apostolo Pietro è stato chiamato dallo Spirito Santo ad andare a predicare alla casa di Cornelio, che era un vostro concittadino. Era il primo italiano a convertirsi al Vangelo. E qui in capitolo 11 Pietro torna a Gerusalemme a raccontare un po' la testimonianza di quello che è accaduto. In versetto 1, ora gli apostoli e i fratelli che erano in Giudia vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi contendevano con lui, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Ma Pietro, cominciando all'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: io stavo pregando nella città di Joppa, quando fu rapito in estasi ed ebbi una visione. Un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi scendeva come se fosse calato giù dal cielo e giunse fino a me. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupedi, fieri, rettili della terra e uccelli del cielo. E udì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io disse: niente affatto, Signore, poiché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro o di contaminato. Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. E ciò accade per tre volte, poi ogni cosa fu di nuovo ritirato in cielo. E in quello stesso momento tre uomini mandati a me da Cesarea, si presentarono alla casa dove mi trovavo, e lo Spirito mi disse di andare con loro senza avere alcuna esitazione. Or con me vennero anche questi sei fratelli, e così entrammi nella casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avevo visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda dei uomini a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà le parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua casa. Noi sappiamo, Pietro è andato, ha predicato la parola, non solo si sono convertiti con io e tutta la casa, ma anche battezzati con lo Spirito Santo, e parlarono in lingue e profetizzarono. Ma è molto bello qui, Cornelio racconta a Pietro che l'angelo, no? Pensate un attimo, un angelo appare a te, ma l'angelo non ha predicato il Vangelo. Non è strano? Questo essere soprannaturale, lui ha parlato con Cornelio, ha detto: tu sei, le tue preghiere sono state sentite, io sono stato mandato. Lui poteva dire benissimo: guarda, Gesù è morto, risuscitato, se tu crederai in lui i tuoi peccati saranno perdonati. Potevo dirlo benissimo. Perché non ha detto? Perché Dio ha affidato questo compito a noi. Dio ha affidato questo compito alla Chiesa, non agli angeli. Versetto 14: egli ti dà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua casa. A noi uomini è stato affidato questo grande privilegio e responsabilità di predicare il Vangelo, di depositare quello che Dio ha depositato in noi. Un ultimo versetto in Ezechiele, capitolo 33. E devo confessare che questi sono versetti che mi spaventano. Spaventano me. Vorrei che non fosse neanche scritto nella Bibbia. Ezechiele capitolo 33, versetto 1. Però sono scritti nella parola di Dio. Questo è il fatto. E come credente io li devo accettare, anche questa parola del Signore. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio dell'uomo, parla ai figli di tuo popolo e di loro: quando farò venire la spada contro un paese e un popolo di quel paese prende un uomo dei suoi confini e lo pone come sentinella, se vedi la spada venire contro il paese e suona la tromba e avverti il popolo, chiunque odi il suono della tromba e non fa caso all'avvertimento, se la spada viene e lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Egli ha udito il suono della tromba, ma non ha fatto caso all'avvertimento. Il suo sangue sarà su di lui. Chi invece ha fatto caso all'avvertimento salverà la sua vita. Ma se la sentinella vede la spada venire e non suona la tromba per avvertire il popolo, la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla sentinella. Così, o figlio dell'uomo, ti ho stabilito sentinella per la casa di Israele, perciò ascolta la parola della mia bocca e avvertali da parte mia. Quindi prima il Signore dà istruzione per un vero battaglia, no? Un vero sentinello sul muro. Se viene un esercito, queste sono le regole, no? Però qui lui chiama in versetto 7, Ezechiele, tu sei, ti ho stabilito sentinella per la casa di Israele. Qui sta parlando delle cose spirituali. Tu sei un profeta e tu sei il mio uomo di avvertenza alla gente. Tu sei il mio uomo qui in quella fabbrica, in quella scuola, o in quel quartiere dove vivi. Versetto 8. Quando dico all'empio, empio, tu morirai sicuramente, e tu non parli per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla tua mano. Se però tu avverti l'empio e che si allontani dalla sua via, ed egli non si allontana dalla sua via, egli morirà per la sua iniquità, ma tu salverai la tua anima. Ora tu figli di uomo, di alla casa di Israele, voi dite così: se la nostra trasgressione e i nostri peccati sono sopra di noi a motivo dell'essi languiamo, come potremo vivere? Di loro: come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiace della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire, o casa di Israele? E perciò mi spaventa, perché questa è la parola del Signore, è valido anche questa mattina. Io sono responsabile per quella gente che è intorno a me. La mia responsabilità non è di salvarli, vedete, è anche qui. La mia responsabilità è di annunziare. Guarda che senza Gesù Cristo non sarai salvato. Gesù Cristo è l'unica via. La nostra responsabilità come credenti è di annunziare il Vangelo agli altri. Se loro ascoltano o no, se vedranno col Signore. Ma mi spaventa perché dico: mamma mia, quante persone magari nella mia vita non ho parlato del Signore. Mi è capitato quando lavoravo in falegnameria, 4-5 anni fa, dovevamo fare il lavoro in una casa a caselle di altivole. E io ero lì a sistemare le porte di questa signora. Io lavoravo, non è che avevamo tanti momenti di conversare, però ero lì tutta una settimana a lavorare a casa sua e sinceramente non ho mai parlato del Signore con lei. Non c'era grande opportunità, ma io potevo fare un'opportunità. e ho mancato, e Signore, spero che mi perdonerà per questo. Dopo solo forse 2 mesi dopo che ho lavorato in quella casa, sono andato al lavoro un giorno e il mio datore di lavoro dice: ti ricordi quella signora, abbiamo lavorato in quella casa? Io ho detto sì, lei ieri è morto in un incidente stradale. E mi sono sentito molto male. Ha nevicato, lei era sulla Castellana e una macchina è scivolata e è andato contro di lei e lei è morta. E la mia opportunità di parlare con lei del Signore non c'era più. E noi come credenti dovremmo meditare ogni giorno. Un giorno io darò conto al Signore per la mia vita. Un giorno darò conto anche alla mia famiglia. Se li ho avvertito. Il nostro compito è questo, avvertirli. La parola di Dio dichiara che senza Cristo le persone andranno all'inferno e non sarà per un giorno o due, sarà per tutta l'eternità. Eternamente separati da Dio. E non so come sarà il giudizio, io spero che quello Signore non sarà lì a dire: perché non me l'hai detto? Spero di no. Un ultimo versetto e poi chiuderemo. 1 Corinzi capitolo 3. So che è molto pesante il messaggio di questa mattina, ma a volte la parola di Dio è pesante. È facile che noi come credenti il nemico ci metti in sonnolenza e viviamo la nostra quotidianità senza avere quel, no? È bello lo studio di Daniele che stiamo facendo mercoledì, perché veramente io confesso, anche nella mia vita mi sto svegliando, guarda che il Signore sta per tornare. E tu cosa dirai, Craig? Qui in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 9, noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento e altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Quindi non è Buddha, non sono i santi, non è Mohammed a cui tu puoi dare il fondamento della salvezza. Gesù Cristo è l'unico mezzo, non è Maria, non è Padre Pio. Gesù Cristo, l'unico mezzo per la salvezza degli uomini. Se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietra preziosa, legno, fieno, stoppa, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la palesserà, poiché sarà manifestato mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Quindi il fondamento, che cos'è, abbiamo detto? Gesù. Qui oro, argento e questi metalli preziosi sono figurative. Non che il Signore vuole che incassiamo un sacco di metalli preziosi, ma qual è una caratteristica dei metalli preziosi? Al contrario del legno e fieno, sopravvivono al fuoco. Quindi sono figurative per cose che sopravvivranno nell'eternità, che noi abbiamo fondato sul Signore, le nostre opere, le persone che abbiamo evangelizzato, quelle anime che si salvano per mezzo della nostra predicazione. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Quindi anche qui parole molto forti dell'Apostolo Paolo, anche a noi, no? Noi come credenti un giorno tutto quello che abbiamo fatto sarà giudicato e provato col fuoco. Tutti i nostri sforzi in questa vita, no? E sono convinto che tante cose che io ho fatto sono bruciati. Il Signore mi dirà: Craig, io non ti ho mai detto di fare quella cosa. E spero che molti non saranno bruciati. La cosa bella, almeno possiamo dire in versetto 15, ma se la sua opera arse, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Quindi anche un credente che vive una vita egoistica, che non si interessa mai degli altri e magari non fa niente per il Signore, sarà salvato. La parola di Dio lo dice. Però perderà, subirà perdite. Qui, come attraverso il fuoco, se leggi nel greco, è molto più ampio questo linguaggio, parla proprio un uomo che attraversa un muro di fuoco. E nel linguaggio originale dice proprio attraverso questo fuoco e anche le sue vesti vengono bruciate via. Quindi immaginate che tutti presenti, o io mi presento, davanti al Signore nudo, con niente da mostrare per tutta la mia vita. Non ho fatto niente, Signore. Ho vissuto una vita egoistica, non ho mai collaborato nella Chiesa, nella Tua opera, non mi sono mai interessato. Ho creduto nel Signore. Sarai salvato, ma non so se sarai molto contento. Sarà molto più bello arrivare lì ben vestito e sentire le parole del Signore: ben fatto, servo fedele. Entra nella gioia del Padre. Amen. Vogliamo alzarci in piedi.